Ti senti olimpico?
Guarda, devo dirti la verità, un po' sì, oggi un po' sì.
Ti senti un uomo jet anche, immagino.
Abbastanza, sì.
Queste diciture che ci si inventa per lo sci e per la discesa libera. Adesso scopriremo perché. Buon pomeriggio a tutti e tutte, sono le 15:38 minuti. Un saluto da Luca Parena.
Un saluto da Matteo Villacci.
E siamo qui oggi pomeriggio per questa versione XL, abbiamo deciso di andare con le taglie per Highlights, il nostro magazine sportivo che per questo primo sabato, ne seguiranno poi altri due, è interamente dedicato alle notizie che girano attorno ai Giochi Olimpici di Milano Cortina. Partiamo con i contatti della diretta, Matteo.
Partiamo con i contatti 331-6214013 per sms, whatsapp e telegram, diretta@popolarenetwork.it per le mail.
Io vi ricordo invece i contatti più tradizionali della trasmissione, sport@radiopopolare.it, ma appunto visto che oggi siamo in diretta, cosa che non c'è spesso la possibilità di fare con Highlights, leggiamo anche molto volentieri i vostri messaggi, daremo ampio spazio in trasmissione a quello che sta succedendo in questi minuti alla cronaca che viene da Milano e le battute iniziali, lo avete sentito pochi istanti fa nell'edizione in breve delle notizie di Popolare Network, una manifestazione in opposizione ai giochi, tra qualche minuto ci andremo con i nostri inviati, prima però facciamo un passo indietro. Tu, Matteo, sei appunto una new entry di Highlights, sei il nostro passepartout in realtà, olimpico.
Sì, sono ovunque.
Sei
sono
trasversale.
Di molti programmi in cui mi intrufolo a parlare di Olimpiadi.
Da poveri D'Ampezzo che ha debuttato ieri con la diretta della cerimonia San Siro, a domani quando ci sarà poi Sci de Dos.
Esatto.
A Gaia Grassi, come sempre, la domenica sera. Ogni puntata di Highlights inizia con i flash della settimana, una copertina sonora dedicata a tre notizie, e quindi questa settimana sono dedicate ai giochi e quindi le ripercorriamo brevissimamente assieme.
Vai.
Momento davvero incredibile, Alberto Tomba, protagonista assoluto dello sci dall'86 al 98, e Deborah Compagnoni, prima atleta ad aver vinto una medaglia d'oro in tre diverse edizioni dei Giochi Olimpici Invernali della storia dello sci alpino. Anche Sofia Goggia accende il braciere a Cortina, guardate come i braceri hanno la stessa identica proporzione e dimensione in due posti completamente diversi che riassumono il senso del nostro paese.
Per l'Italia, la conclusione era su ghiaccio, la respinta e gol! Italia in vantaggio, la rete di Roccella se non ho visto male. Arriva la sirena, Italia batte Francia 4-1, match storico perché l'Italia vince la sua prima partita alle Olimpiadi femminili di hockey su ghiaccio.
È bella, diciamo. Sono riuscito a chiudere un bel sogno oggi.
È bellissimo veramente poi essere qua con lui, il re della Stelvio, comunque un po' di insieme come ho detto prima, è bellissimo. Sono estremamente orgoglioso di dove siamo arrivati oggi come team, speravo che arrivasse non solo come risultato individuale ma anche di squadra, ti favo tantissimo anche per i miei compagni, quindi è veramente bello essere qua e essere acclamati dal popolo italiano.
E sono arrivate le prime medaglie, lo abbiamo sentito in quest'ultimo frammento sonoro che viene proprio da stamattina, le medaglie che hanno conquistato Giovanni Franzoni argento e Dominic Paris bronzo nella gara maschile di discesa libera di sci a Bormio sulla pista Stelvio. Tu l'hai vista, Matteo?
Sì, l'ho vista.
Dietro.
Sono molto contento per Paris, che a cui mancava la medaglia olimpica, andare a prendersela oggi. Poi comunque, vabbè, dai, in casa questa cosa si sente. Il fatto che due su tre sul podio li abbiamo piazzati Molto bene, anche un po' a sorpresa se vogliamo.
Beh, tantissima roba, poi mi è piaciuto molto questo vedere al secondo posto, diciamo, la new entry, il nuovo che avanza, perché Giovanni Franzoni è uno dei nomi recenti, ecco, sì, dello sci italiano, grandissima promessa, 24 anni, bresciano, e poi come dicevi invece Dominic Paris, il grande veterano altoatesino, 36 anni, era il più vecchio in gara, cui sì, però mancava ancora l'exploit olimpico. Bello che abbia conquistato, sì, la medaglia di bronzo su quella che è la sua pista, perché la Stelvio di Bormio lui l'ha domata per 6 volte, questa pista pazzesca di cui tra l'altro ci faremo raccontare qualche cosa dopo. Beh, dobbiamo dire, la medaglia d'oro l'ha vinta lo svizzero Franjo von Halmen, che ha fatto una gara perfetta, pazzesca, sì, praticamente sì, perfetta. Quarto posto invece per Marco Odermatt, era un altro dei grandi favoriti, ma è stato alla fine sopravanzato anche dai nostri due atleti di punta. Abbiamo già avuto un altro primo piccolo momento storico, l'abbiamo sentito, sì, anche in copertina. Vai tu che sei l'esperto di hockey.
Le ragazze hanno portato a casa la prima vittoria, la prima partita. Abbiamo battuto la Francia, è stato un segno importantissimo, anche un po' una conferma di qualcosa che forse qualcuno immaginava. Io un po' meno, devo dire, ci era capitato di parlarne, esatto, fuori onda. Però partire con questo piede sicuramente, oltre ad essere un segnale all'esterno, è qualcosa che fa bene alla squadra. In questo momento, peraltro, l'Italia femminile di hockey è impegnata in una partita veramente tosta contro la Svezia. Siamo sotto di
2-0
in questo momento.
Ha
appena,
sì,
preso il secondo gol. Siamo a metà del secondo periodo, quindi a metà della partita, perché appunto sono 3 periodi da 20 minuti. Però comunque stiamo giocando con la Svezia. Avevamo chiuso molto bene il primo terzo, tenendole a distanza di un gol, pur con un giocatore in meno. Per cui speriamo, insomma, che si riesca ancora a dire la nostra, anche se, come detto, è un impegno molto complicato. Allo stesso tempo si sta svolgendo il doppio misto di curling
e doppia sfida Svezia-Italia.
Esatto, anche lì Svezia-Italia, anche lì in questo momento siamo sotto di 6-2, però c'è ancora da giocare, perché siamo al sesto end e ce ne sono 8. Vediamo, e poi non si può mai dire quando in campo ci sono Costantino e Mosaner fino all'ultimo.
Campioni olimpici,
esatto,
in carica.
E mondiali anche, per cui
vi daremo altri aggiornamenti chiaramente sulle partite che sono in corso in diretta. Dobbiamo però fare un passo indietro, l'abbiamo anche sentito in copertina, abbiamo estrapolato dalla telecronaca della RAI il momento in cui c'è stata l'accensione dei bracieri nella cerimonia inaugurale di ieri sera, accensione all'Arco della Pace di Milano, a Cortina, prima volta insomma di due bracieri accesi contemporaneamente in due posti diversi in questa fantomatica Olimpiade diffusa. Beh, però parlando di telecronaca RAI,
insomma, è stata parecchio claudicante oggi dai commenti ovunque, dai social alle home page dei giornali, questa cosa è rimbalzata, scambi di persona, tipo Matilda De Angelis scambiata per Mariah Carey, un Gali totalmente ignorato, mai nominato, mai inquadrato in primo piano, una scelta televisivamente francamente molto forte, parecchio discutibile. Gali stesso si è esposto poi su questo in maniera molto dura, diversissime gaffe davvero da atleti non riconosciuti a personaggi scambiati per altri,
considerando che c'era alla fine in onda il direttore di Rai Sport,
sì,
che tra l'altro,
esatto,
si era, come dire, imposto negli ultimi giorni per punire di una precedente gaffe Auro Bulbarelli, che avrebbe,
sì,
dovuto fare la telecronaca Rai, e poi insomma il direttore di Rai Sport, abbiamo visto,
si è imposto a modo suo, diciamo.
Beh, fin dall'apertura questo un po'
stadio
lunare, francamente. Buonasera dallo stadio olimpico di Milano. Tra l'altro sentivamo anche prima nel notiziario in breve di Popolare Network questa richiesta dell'Usigrai, il sindacato dei giornalisti della Rai, che ha preso duramente posizione parlando di figuraccia alla cerimonia di apertura dei giochi olimpici. Insomma, un'uscita abbastanza dura sì, proprio perché insomma la figuraccia è stata davvero mondiale. Ma noi adesso, come abbiamo detto in apertura di puntata, dobbiamo andare là dove succedono le cose. La cronaca ce lo impone. A Milano è in corso una manifestazione che era stata convocata a livello nazionale di chi si oppone a questi giochi olimpici invernali di Milano Cortina. E lì per lui c'è, lì per noi c'è Roberto Maggioni, uno dei nostri inviati. Roberto, ci senti?
Buon pomeriggio Luca,
eccoci.
Buon pomeriggio dai Fori Imperiali a Roma, no,
no, sì, a Milano,
da Corso Lodi a Milano. Il corteo si sta muovendo esattamente in questo istante, quindi concentramento alle 15, il corteo parte ora con lo striscione di apertura sul quale c'è scritto riprendiamoci le città, liberiamo le montagne, firmato Comitato Insostenibili Olimpiadi, che è questa rete che si è formata attorno alla critica ai giochi olimpici invernali di Milano Cortina, fatta di centri sociali, associazioni, realtà di base, in realtà anche della montagna. Difatti subito dietro questo striscione ci sono, cioè questo primo spezzone composto da persone che fanno parte di associazioni legate in qualche modo alla montagna e che hanno portato qui in corteo una cinquantina di larici di cartone autocostruiti da loro a simboleggiare i 500 larici invece oramai famosi, tristemente famosi di Cortina, che sono stati tagliati per fare posto alla pista da Bob. Quella è una delle opere, diciamo, contestate, più contestate simbolicamente di queste Olimpiadi, perché è costata un sacco di soldi e ma soprattutto appunto ha un impatto ambientale notevole su quel pezzo di collina a Cortina, ma poi c'ha tutta un'eredità complicata, perché il Bob, come tu mi insegni, non è molto praticato in Italia, ma soprattutto ci sono concorrenti Austria e Svizzera molto vicine, la pista di Innsbruck, cioè insomma è un'opera che non ha un grande futuro. Anche quando ero stato a Cortina un anno fa avevamo parlato con esponenti dell'amministrazione comunale, anche col sindaco, ecco, un sindaco favorevole ovviamente alle Olimpiadi, molto contento ma preoccupatissimo per l'eredità, perché ce l'avrà sul groppone il comune di Cortina, che ovviamente non può spendere questo milione che si preventiva di euro l'anno per la manutenzione. Ha già chiesto aiuto alla Regione Veneto, e però anche lì la Regione Veneto poi, quando arriverà quel giorno, dovrà poi stanziarli quei soldi, altrimenti si rischia che faccia la fine delle tante opere che poi restano lì abbandonate anche dopo i giochi olimpici. I larici, dicevo, e poi dietro diciamo uno spezzone misto con tanti giovani, l'età è piuttosto trasversale, cioè si va dagli studenti dalle scuole superiori a persone di una certa età, c'è veramente un po' di tutto. Poi
Roby,
bandiere
sì?
della Palestina.
Ci sono anche persone da altre sedi olimpiche che insomma sono riconoscibili?
Ma allora, da altre sedi olimpiche, in questo spezzone di apertura sicuramente ci sono persone che sono arrivate anche da Cortina, perché c'era un insomma, questo Comitato Insostenibili Olimpiadi ha un collegamento anche con Cortina, hanno contatti lì, hanno fatto anche una manifestazione tempo fa a Cortina, quindi lì ci sono di sicuro. Dalle altre sedi, poi appunto sono 8 sedi sparse tra Lombardia, Veneto, Trentino, Alto Adige. Sulle altre zone non lo so, di sicuro da Cortina e qualcosa dalla Valtellina ci sono dei cartelli, adesso poi li ho persi di vista, comunque c'era un cartello che citava qualcosa riguardo alla Valtellina, forse la tangenziale di Bormio o di Tirano, ecco. Comunque era un cartello evidentemente portato da qualcuno che arrivava dalla Valtellina. E poi ecco, come ti dicevo, ci sono moltissime bandiere della Palestina, perché qui c'è anche tutta la componente solidale con la causa palestinese. Oggi tra l'altro appunto è sabato, quindi consueto corteo del sabato per la Palestina contro il genocidio si è spostato e si è unito anche a questa manifestazione. E devo dire che allora si sta come si dice in questi casi, ingrossando mano a mano che si sposta, perché adesso la testa appunto si sta muovendo, sembra un po', io sto tornando indietro e c'è la coda, diciamo, ancora in piazza Medaglie d'Oro, quindi all'incirca un paio di 2000 persone almeno ci sono, però la parte in fondo che io, ecco, non vedo ancora bene perché mi sto spostando a piedi in questo momento, è ancora molto molto ferma con le persone ai lati della strada lì, insomma, attorno a Piazza Medaglie d'Oro. Il corteo andrà verso Corvetto, quindi quartiere popolare che geograficamente sta proprio tra il villaggio olimpico dove alloggiano gli atleti, lo staff, eccetera.
E lì vicino, nelle vicinanze del villaggio olimpico, Roby, potrebbe esserci qualche azione, immaginiamo, sarà forse il momento un po' più delicato.
Ma lì bisognerà vedere, perché allora si passerà su cavalcavia che appunto poi da Corso Lodi va verso la zona di Corvetto, che non è proprio vicinissimo, ecco, il villaggio olimpico sta proprio dall'altra parte dello scalo di Porta Romana, però appunto poi staremo a vedere, sono annunciate appunto alcune azioni comunicative. Nel frattempo io mi sono spostato un po' indietro, vedo anche uno striscione Comitato Milanese per l'Acqua Pubblica, poi c'è un altro striscione con scritto giù le mani dalla città, ice out from Minneapolis e out from Milan, quindi uno striscione contro ice di Rifondazione Comunista. Vedo il cartello, lo striscione, quello della GKN, la fabbrica di Campi Bisenzio, con scritto insorgiamo, striscione che vediamo a tante manifestazioni. C'è Legambiente, penso, davanti a me vedo 1, 2, 3, 4 bandiere di Legambiente, Giovani Verdi, una ragazza con una bandiera dei GEV, Giovani Verdi, e insomma questa è un po' la composizione.
Va bene, Roby, facciamo così, ci fermiamo qui con te, chiaramente ti ascolteremo poi negli altri spazi di informazione, se dovesse succedere qualcosa di significativo, chiedici pure la linea, noi fino alle 16.30 siamo qua, per adesso grazie, ci spostiamo in un altro punto della manifestazione, adesso grazie intanto a Roberto Maggioni, a dopo.
Grazie.
Ci spostiamo in un altro punto della manifestazione perché c'è anche il nostro Claudio Agostoni in corteo. Claudio.
Ciao Claudio.
Ciao, ciao. Guarda, vi faccio subito ascoltare la canzone che sta ora andando. Io sono la testa del corteo, non ci potevo credere di andare in una manifestazione dove c'era questa canzone, You Never Walk Alone. Non si può stadio del Liverpool, ascolta in diretta.
Sì, non ecco, è sparita la linea appena volevi farci sentire, credo, il ritornello.
Si sentiva?
No, è sparita il esatto. Sonoro appena hai detto ve la faccio ascoltare, però si intuiva comunque sotto le tue parole.
Sì. Ascolta, allora, You Never Walk Alone è solo uno dei particolari di una colonna sonora che è incredibile. Allora, se quella di ieri dove tu hai assistito allo stadio di San Siro era un po' imbalsamata, qui si è passata dalla techno ai cori di montagna, tipo quelli della SAT, che era il classico coro alpino, solo con delle parole scritte dal CIO, e il CIO è il Comitato Insostenibile Olimpiadi, con anche le poesie che sono andate in onda in questi giorni dalle frequenze di Radio Popolare.
Io
ti porterei al telefono una delle organizzatrici del segmento in cui mi trovo, che è quello dei Larici.
Molto volentieri, ti do solo due coordinate temporali, abbiamo 2 minuti con te, Claudio.
Ma te la passo subito.
Perfetto.
Com'è andata? Come sta andando?
Andando benissimo, ci sono decine e decine di larici colorati, abbiamo danzato, abbiamo cantato, abbiamo portato un immaginario diverso in questa città. E grazie a Radio Popolare per averci sostenuto in questa iniziativa per tutta la settimana. Ciao!
Ecco qua, come ti dicevo, è la testa del corteo, abbiamo superato ormai da 300 o 400 metri Giannasi, è una coordinata per i milanesi. È un
sì, Porta Romana, insomma, ce l'ha detto Roberto Maggioni anche siamo prima, sì.
Noi siamo quasi in Piazzale Lodi,
okay.
La situazione è assolutamente gioiosa e festosa, con questa incredibile colonna sonora che varia continuamente, come ti dicevo, dai cori alpini ai cori montani della SAT e poi questo You Never Walk Alone che mi ha colpito proprio al cuore.
Ti ha aperto il cuore, esatto, sì, sì.
Oltre ai tifosi del Liverpool farà piacere anche a quelli del Celtic Glasgow, quindi magari sì. Chissà c'è qualcuno di loro in corteo intrufolato insieme a voi oggi pomeriggio.
C'è una discreta componente internazionale, devo dire la presenza è tendenzialmente giovane, intendendo per giovane un'età media dai 25-40 anni, qualcuno invece più attempato, dicevo un po' di stranieri, tante bandiere palestinesi e nel settore dove sono io decine e decine di larici di cartone che ricordano appunto i 500 larici estirpati a Cortina per fare spazio alla pista di Bob.
Va bene Claudio, grazie per questo collegamento, torneremo poi più tardi in chiusura di puntata lì in mezzo a voi, manifestazione, grazie a Claudio Agostoni.
Ciao Claudio.
E adesso vi facciamo ascoltare questa rubrica che ci accompagnerà per tutta la durata dei Giochi Olimpici Invernali, sarà trasversale a tutte le trasmissioni di Radio Popolare che ne parleranno, è curata da Marco Albino Ferrari, si intitola Fuori dai Giochi, riflessioni sulle Olimpiadi e adesso allora andiamo ad ascoltarcela.
Fuori dai giochi, riflessioni sulle Olimpiadi di Marco Albino Ferrari, in collaborazione con l'Altra Montagna.
Ieri, nella notte di San Siro, abbiamo assistito a uno spettacolo coloratissimo, un fluttuare di star e musica. Tutto magnifico, il jingle olimpico sul ritmo di Vamos a la Playa, i busti neoclassici con i tubetti di colore, ma anche molta retorica. E come potrebbe essere altrimenti? Sempre la retorica scandisce i riti collettivi. Le bandiere, le divise e il sacro fuoco di Olimpia, cosa c'è di più solenne e pagano del fuoco che si agita su una fiaccola? Il fuoco olimpico è simbolo di purezza. Nasce dal tempio di Era, la sacerdotessa che chiede ad Apollo di concentrare i raggi del sole per accendere la fiamma, che poi viene consegnata al primo Tedoforo. In queste pre-Olimpiadi il corteo dei Tedofori ha fatto zigzag per l'Italia, spesso accolto da contestazioni e bandiere palestinesi come a Trieste, Catania, Ancona, Varese, Padova, ma il percorso è stato tracciato soprattutto in funzione degli sponsor. La fiamma olimpica è entrata negli stabilimenti di Stellantis a Pomigliano d'Arco, è passata davanti al grattacielo di Intesa San Paolo a Torino, davanti agli Iperstore di Esselunga e così via. Insomma, si è dovuto fare un po' di inchini a chi ha collaborato al budget di 550 milioni delle sponsorizzazioni, peraltro a fine 2025 non ancora raggiunti. Il fuoco di Olimpia è sì simbolo di purezza, ma sai com'è? Gli sponsor sono pur sempre gli sponsor. A domani.
E torniamo in diretta qui su Highlights XL alle 16:02. Luca Parena e Matteo Villaci in onda con voi per parlare di Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Adesso andiamo anche un po' con le notizie, con gli aggiornamenti. Matteo.
Tanti. Allora, si è concluso l'incontro di curling tra Svezia e Italia, 9-4 in favore della Svezia.
Ah.
E quindi seconda sconfitta per il doppio misto italiano che non ne aveva conosciute prima nella vita.
Non erano abituati fino a pochi giorni fa.
Esatto.
Però.
E invece siamo sempre all'interno del secondo terzo della partita di hockey femminile tra Italia e Svezia, anche qui Una sfida, come dicevamo prima, parecchio complicata, che adesso è sul 4-1 a favore della Svezia. Si è appena concluso un power play per l'Italia, che vuol dire che giocavamo in uno in più, ma non più da questo momento, quindi insomma vedremo lì.
Beh, sapevamo che è una partita molto tosta per l'Italia, dopo che ha già raggiunto quel risultato storico di cui abbiamo parlato in apertura, cioè la vittoria per 4-1 pochi giorni fa contro la Francia. Contro la Svezia ce l'abbiamo dura, insomma, anche se poi mi sembra di capire, tolte le prime due posizioni già praticamente assegnate per il torneo femminile, Stati Uniti e Canada sono le grandi favorite, tutto il resto è molto più aperto.
Il punto sono chiaramente le squadre scandinave, in particolare proprio la Svezia, che sono comunque squadre con una tradizione molto forte, diciamo.
Andiamo con qualche notizia che prescinde anche un pochino da quello che sta succedendo in questo momento. Maria Gaslitter, ad esempio, atleta 19enne, che è alla sua prima Olimpiade, molto giovane, si è qualificata stamattina per la finale di Free Ski Slopestyle femminile, credo sia una versione dello sci acrobatico freestyle che si disputa a Livigno, specialità appunto in cui sciatori e sciatrici fanno acrobazie spettacolari ed evoluzioni su un percorso con binari e rampe. È entrata nelle prime 12 e quindi si è qualificata alla finale, che sarà lunedì 9 febbraio. In questo momento è anche in corso la gara dei 3000 di pattinaggio di velocità, che è in corso a Rofiera. Uno dei nomi da tenere d'occhio è sicuramente quello di Francesca Lollobrigida, che era stata medaglia olimpica a Pechino 2022. La gara è in corso e poi invece segnalazione importante da farvi: questa sera lo snowboard, c'è la finale, una finale molto attesa, giusto Matte?
Sì, anche perché ci siamo arrivati bene
alla grande,
alla grande, alla perché grande. Abbiamo in finale Ian Matteoli, che è arrivato secondo posto nelle qualificazioni, perché non abbiamo detto prima, no, della qualificazione di Maria Gaslitter, bravissima, arrivata undicesima su 12.
Esatto, sì, esatto.
Qui partiamo da una seconda posizione, quindi diciamo che le mire sono anche importanti.
Anche perché ha fatto il punteggio più alto che è stato valutato dai giudici nella prima delle due prove, diciamo, di cui si compone la gara di snowboard Big Air, si chiama così, aria grossa, letteralmente, che è una discesa appunto su questa rampa, dove poi si fanno
anche acrobazie
in volo, delle acrobazie. Nella prima in particolare Ian Matteoli era stato straordinario, questo atleta anche lui molto giovane, originario di Bardonecchia, se non vado errato, quindi è piemontese, ha una storia tra l'altro molto bella, perché nel 2023 ha superato un infortunio serissimo in pista in cui ha anche rischiato la vita, è riuscito a tornare ai massimi livelli, e quindi questa sera, sempre a Livigno, c'è la gara delle medaglie.
19:30.
Ci sono le medaglie olimpiche a partire dalle 19:30 e di sicuro una delle gare più da seguire. Il prato è verde, più verde, più verde. Conosci?
Mi sembra di averci avuto a che fare.
Ci ascoltiamo Casa Mia di Gali e poi torniamo in diretta qui su Highlights.
Qui da queste parti, quanto resti e quando parti? Ci sarà tempo dai per salutarci, non mi dire che ho fatto tardi. Siamo tutti zombie col telefono in mano, sogni che si perdono in mare, figli di un deserto lontano, zitti non ne posso parlare. Ai miei figli cosa dirò? Benvenuti nel Truman Show. Non mi chiedere come sto, vorrei andare via, però la strada non porta a casa, se la tua casa non sai qual è. Ma il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde, sempre più verde. E il cielo è blu, 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 molto più blu, ancora più blu. Non mi sento tanto bene,
mia zona. Mi manca il mio quartiere, adesso c'è una sparatoria. Baby scappa via dal dance floor, sempre stessa storia. D'alzare un polverone non mi va. Ma come fate a dire che qui è tutto normale? Per tracciare un confine con linee immaginarie bombardate un ospedale. Per un pezzo di terra o per un pezzo di pane non c'è mai pace. Maltrato è verde, più verde, più verde. Sempre più verde.
Sempre più verde.
E il cielo è blu.
Gali, Casa Mia, è il brano che aveva portato a Sanremo un paio d'anni fa e che lo aveva anche
messo fatto al centro di polemiche.
Esatto, che sono poi tornate molto d'attualità, tra sì, l'altro.
Comunque si chiama Gali, no, lo dico perché pare che qualcuno si sia dimenticato il nome in questi giorni nei commenti. Lui è Gali, così. È più sereno bene, anche lui. Bene.
Allora, abbiamo fatto riferimento prima di staccare con il brano alla gara di stasera di snowboard. Gli appassionati chiaramente già sanno che devono sintonizzarsi alle 19.30. Ci scrivono alcuni messaggi. Diegus, ad esempio, ci scrive che farà il tifo per Ukalek Slettemark, la biatleta che ha sfidato Trump per la Groenlandia, e ne abbiamo anche parlato pure noi, come tanti altri per esatto, la verità, nei giorni scorsi, di questa appunto atleta di biathlon. E poi scrive: per il Meazza non sono finiti i giochi, sono in atto i ricorsi, seguite i comitati di zona. Beh, un pochino
invito,
ci stiamo dietro e vedremo come si svilupperà questa faccenda che dura da tantissimi anni e che qualche mese fa ha vissuto comunque dei momenti cruciali con la vendita dello stadio a Inter e Milan. E poi Paolo invece ci scrive: i larici di Cortina non sono 500 ma 2000, sta di fatto che comunque è successa una gran, disastro, gran brutta cosa, un disastro a livello ambientale lì nei dintorni della pista di Cortina d'Ampezzo. Ma noi adesso andiamo idealmente a Bormio, perché dobbiamo parlare, dobbiamo rendere onore alle prime due medaglie conquistate dall'Italia questa mattina nello sci: la discesa libera maschile, l'argento di Giovanni Franzoni e il bronzo di Dominic Paris. Ne parliamo insieme a un ospite, e in linea con noi Loris Cornacchione. Buon pomeriggio, Loris.
Buon pomeriggio Luca, grazie per avermi chiamato.
Buon pomeriggio.
Sì, oggi a Bormio c'è stata veramente una super super gara, devo dire.
Tu dove ti trovi? Dove ti trovi, Loris? Raccontalo sia a me che a Matteo Villacci, che è qua in studio insieme a me per Highlights, perché tu sei un allenatore di sci alpino, però sei operativo in Svizzera e oggi eri impegnato in altre gare, perché nonostante ci siano le Olimpiadi, ci sono anche delle altre competizioni che vanno avanti.
Sì, io adesso alleno la categoria più della categoria degli svizzeri, quelli un po' più giovani, i future promesse, si spera. E sì, faccio l'allenatore. Io oggi ero impegnato con una gara nei dintorni di Splugen, San Bernardino. C'erano degli slalom lì di ragazzi più giovani ed ero lì a vedere loro in azione.
Però conosci molto bene gli atleti che erano impegnati stamattina nella discesa libera. Che cosa hai avuto modo di vedere? Che cosa ti ha colpito di quello che hai visto in questa gara? Lo ricordiamo, peraltro, vinta da un discesista svizzero, Franjo von Almen, che era uno dei favoriti.
Assolutamente sì, lui era uno dei favoriti e ha messo in mostra una discesa, devo dire, quasi perfetta. Ha fatto delle scelte tattiche veramente ottimali e ha sciato a livello tecnico, posso dire, veramente a un livello altissimo, eccezionale, sempre bello appoggiato sui piedi, è stato veramente molto 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 bravo. Non togliere niente, però non c'è da togliere niente ai nostri italiani, devo dire la verità. Anche i nostri italiani, Franzoni è stato eccezionale, anche lui ha sciato veramente bene. La cosa che mi ha impressionato di più di tutto è che questi due ragazzi così giovani su una pista così complicata, perché Bormio, ricordiamoci che è una delle discese più complicate di tutto il circuito alpino, e sono stati così bravi a, diciamo, battere due veterani come Paris e Odermatt, che anche lui era uno dei favoriti alla gara di oggi.
Esatto.
Devo dire che questa qua è stata la cosa che mi ha lasciato più con la bocca aperta rispetto a tutto il resto. A livello tecnico sono stati bravissimi, però due ragazzi così giovani buttarsi davanti, buttarsi alle spalle due mostri sacri della discesa come loro, devo dire che tanta tanta roba, sono stati veramente bravissimi.
Ecco, ti chiederei una cosa in merito proprio a questo, no? A questo quasi passaggio di consegne generazionale. Cosa ci ha detto questa gara? Che l'hanno saputa interpretare bene in quanto evento a sé, o che forse c'è una generazione che si affaccia al futuro che è obiettivamente già tecnicamente pronta e molto avanti?
Ma io penso proprio quella seconda opzione che tu hai dato, perché comunque nelle ultime gare stanno veramente dimostrando entrambi, specialmente nelle discipline veloci, stanno dimostrando entrambi che si stanno veramente affacciando a una nuova, si sta facendo una nuova generazione di atleti veramente bravi, bravi tecnicamente e veramente già formati, e anche a livello mentale sono veramente molto molto pronti. Non so se avete visto poi le interviste anche successive, i ragazzi hanno dato dimostrazione di una capacità mentale veramente alta, ma veramente molto alta.
Nel Franzoni futuro, no? Franzoni Loris, tra l'altro, era la sua prima gara olimpica, al primo giorno di competizioni, ha dimostrato di saper già reggere alla grande, comunque un po' di pressione, un po' di aspettativa che si era
Olimpiade
creata.
Olimpiade in casa.
Esatto, per cui, un po' di aspettativa si era creata attorno a lui per via dei risultati
con cui
eccellenti
arrivava,
che ha fatto negli ultimi mesi.
Assolutamente sì, si erano formate assolutamente un sacco di pressioni anche su di lui, ma è stato veramente bravissimo come le ha gestite e la lucidità con cui ha messo in campo questa manche che ha fatto, che anche lui è stato veramente bravo. A livello tecnico posso dire peccato la sua carcentina, che è dove è stato molto più bravo Von Hallem a fare la gara, e poi dopo la carcentina il salto su San Pietro che si è un po' andato a aprire, e lì secondo me è dove un pochettino si è giocato quegli ultimi centesimi che potevano essere ancora buoni.
Quei due decimi.
Due decimi, almeno parliamo di due. Sta cosa è impressionante.
Esatto. Decimi di più, un minuto e mezzo di gara o più,
anche di più, veramente. Esatto, cioè quasi due minuti, 1:50 di gara.
Esatto.
È davvero impressionante, come ovviamente ci sta, però è impressionante se ci si pensa che alla fine si sta parlando di due decimi su quasi due minuti.
Sentivo poi dalla telecronaca anche Loris, sottolineavano questo aspetto qua, ad esempio per i primi discesisti, sono arrivati giù stanchi, sottolineavano questo aspetto qua, e infatti è successo in due o tre casi, mi sembra i discesisti francesi soprattutto abbiano un po' perso l'equilibrio sul finale, cioè la Stelvio di Bormio
è impegnativa,
è una pista che fa questo effetto qua.
Assolutamente sì, come vi dicevo la Stelvio di Bormio è probabilmente una delle discese più complicate che ci sono, non tanto per la lunghezza, perché abbiamo Wengen che è molto più lunga, sono già una ventina di secondi in più e sono tanti, però comunque sulla Stelvio di Bormio ci sono tutti questi contropendenze, la neve è sempre bella dura, molto compatta, veloce, aggressiva, anche oggi era proprio una bella condizione. E comunque sì, la Stelvio non perdona, quando arrivi in fondo, quando arrivi su quell'ultimo salto, hai ancora l'ultimo pezzo prima di arrivare in paese, che poi dal salto vedi il paese, da lì hai ancora quel pezzettone, quei curvoni, e devo dire che arrivare è ancora lunga. E sì, purtroppo anche il nostro Dominic Paris si è visto un pochettino rispetto agli altri due ragazzi, che sono
provato,
un pochettino era un po' più provato, un po' si vedeva che era un po' più tranquillo, invece gli altri due hanno voluto spingere ancora anche in fondo. Questa è la grandissima differenza.
Bello che il grande veterano sia riuscito, il grande veterano è riuscito alla sua ultima discesa olimpica
a prendere la medaglia,
conquistare quella medaglia che gli era sempre mancata.
Questa è un'altra grandissima emozione, assolutamente sì. Per lui sarà finalmente festa, che non era mai riuscito a avere una medaglia olimpica. Sicuramente Dominic Paris sarà felicissimo, e tutta la sua famiglia, e ovviamente anche tutti noi siamo contentissimi per lui, specialmente noi che arriviamo da questo mondo,
certo,
che ultimamente non è stato proprio dei più leggeri in Italia, e però con questi due risultati devo dire che finalmente ci si può togliere un po' di pressioni da addosso, e i ragazzi sono stati eccezionali, veramente.
Prima...
un'emozione, come prima gara olimpica, veramente un'emozione unica. Purtroppo non l'ho assistita tutta perché ero impegnato in altro, ma veramente vedere gli highlights dopo è stato veramente bello anche quello.
Sì. È stato emozionante, sì. Andiamo a chiudere con te, Loris Cornacchione, con una notizia che è uscita pochi minuti fa e che guarda a domani, ossia alla gara di alla gara femminile di discesa libera, perché vedo insomma che è ufficiale da pochi minuti che Federica Brignone disputerà la gara, in questo caso che si tiene a Cortina. Parteciperà anche Federica Brignone, che è reduce da questo lunghissimo infortunio. Secondo te che aspettative ci possono essere sulla gara di domani?
Sulla gara di domani, per Federica spero che vada tutto veramente benissimo. Sono contentissimo che lei è rientrata, veramente, come la si chiama, è una tigre, e ha lottato veramente fino alla fine per rientrare. Complimentissimi a Federica, veramente. E domani forse per lei più facile, sarà più facile nelle giornate prossime. Secondo me, per lei farà un bel test, proprio per vedere come sarà lei fisicamente, come sarà pronta per una discesa, comunque la discesa rispetto a un gigante è più lunga, è vero che è solo una manche, però comunque le forze in gioco sono molto di più, quindi sarà sicuramente un bellissimo test per vedere a che punto è anche con questa disciplina. Ha già fatto una gara di gigante in Coppa, che non è neanche andata per niente male come rientro, e sarà un bel test, assolutamente sì. E
grazie.
Per i nostri pronostici, grazie. Forza a tutte le ragazze,
certo.
Ci si può divertire anche domani. Devo dire che anche domani sarà una
giornata.
Bella gara.
Loris Cornacchione, allenatore di sci alpino in Svizzera, grazie per essere stato qui con noi oggi pomeriggio ad Highlights. Ma qualcosa mi dice che ti ricontatteremo anche con le altre trasmissioni.
Sì, sì. Ci sentiamo presto.
Radio
Loris.
Popolare.
Molto volentieri.
Grazie.
Grazie Loris.
Davvero a Loris Cornacchione, grazie mille. Quindi l'appuntamento con la gara femminile di discesa libera è per domattina alle 11.30. Speriamo che ascoltatori e ascoltatrici, se siete interessati, stiate prendendo appunti mentre vi diamo questi appuntamenti anche per domani. Sono le 16:22 minuti, abbiamo ancora meno di 6 minuti con voi ascoltatori e ascoltatrici in questa puntata XL di Highlights, la prima di tre
che esatto, accompagniamo fino alla fine.
Olimpici invernali, Matteo Villacci, tra l'altro un SMS che è arrivato prima al 3316214013 dedicato a te, ma Villacci ha portato il sacco a pelo in radio.
Guarda, io credo che da qui alla fine dei giochi me l'arredo la radio, perché insomma mi sentirete spesso in onda. Vabbè,
il nostro passepartout olimpico, come abbiamo detto ieri sera, eri qua per la diretta sulla cerimonia inaugurale insieme a Dismelone.
A cui è seguita doppia H, per cui un'altra retta ed eccoci qua ancora a chiacchierare.
Ma noi adesso in chiusura di puntata torniamo in corteo a Milano, la manifestazione anti-olimpica che è in corso questo pomeriggio. Lo facciamo collegandoci con il nostro Martino Fiumi, anche lui in corteo. Martino.
Sì, buongiorno Luca. Contro il corteo, contro le Olimpiadi più insostenibili della storia, e con questo mantra che migliaia di persone sono arrivate in questo momento in Piazzale Loreto. E qui Piazza Lodi. E si vedono bandiere della Palestina, i larici, questa installazione itinerante che è stata fatta per ricordare l'abbattimento degli alberi a Cortina d'Ampezzo lasciare spazio alla pista da bob.
Ne abbiamo parlato prima anche con Roberto Maggioni e Claudio Agostoni. Tu in che spezzone del corteo sei, Martino?
Io sono a metà corteo circa, abbiamo appena visto passare la Murgia con i fiati, i balli e i tamburi che continuano a suonare, e con me ci sono anche un ragazzo e una ragazza arrivati apposta da Reggio Emilia per partecipare alla manifestazione, a cui vorrei chiedere come mai hanno deciso di fare anche tutta questa strada per arrivare fino a qui oggi.
Ciao a tutte e tutti, allora sono Beatrice, siamo qua perché crediamo che nel 2026 un evento di questa portata non è necessario per il territorio, in quanto sono state create infrastrutture totalmente inutili che, come ci insegnano anche le edizioni precedenti delle Olimpiadi tipo Torino 2006, sono state successivamente abbandonate, quindi una spesa di soldi pubblici esagerata. Siamo contro il fatto che gli sponsor principali di queste Olimpiadi siano multinazionali che hanno le mani macchiate di sangue per il genocidio in Palestina, per ecocidi, e che appunto con queste manifestazioni si danno una pitturata di grede per rendersi più amiche dei consumatori, eccetera.
E cos'è che c'è qualcosa di particolare che vi colpisce in questa giornata, in tutta questa folla di gente? C'è qualcosa che vi colpisce allo sguardo?
Ma vedo tantissime persone che sono stanche di essere prese in giro da questi colossi, e un sacco di persone veramente giovani, che questa cosa mi rincuora, perché vuol dire che sono persone che si informano, che mettono il proprio corpo e la propria voce per manifestare in piazza, ecco, quindi in questi cortei. È una cosa molto positiva.
Martino, proprio in un flash, chiedi alla tua ospite se ha avuto dei problemi ad arrivare a Milano oggi, se è andato tutto liscio coi treni, dal momento che abbiamo notizie di qualche problema di infrastruttura.
Noi personalmente da Reggio abbiamo preso il treno, siamo tutto liscio, infatti anche noi avevamo paura che ci fossero dei blocchi, in realtà non abbiamo avuto nessun problema neanche all'uscita né della metro né della stazione. Quindi.
Va bene, molto bene, va molto bene. Grazie mille, salutiamo anche il nostro Martino Fiumi in diretta dalla manifestazione antiolimpica. Dicevi, Martino, siete in Piazzale Lodi in questo momento e vi state dirigendo verso il villaggio olimpico, quindi almeno la zona che lambisce il villaggio olimpico di Scalo Romano, e poi si andrà verso Corvetto. Confermi tutto?
Sì, confermo. Stiamo uscendo proprio in questo momento da Piazzale Lodi, il corteo si sta uscendo dalla rotonda. Ecco.
Va bene. Noi ti salutiamo qua, Martino Fiumi, buon lavoro, buon proseguimento, grazie per questo aggiornamento dal corteo in corso in questi minuti oggi a Milano. Siamo arrivati in chiusura di questa puntata di Highlights XL. Com'è stata la prima, Matteo?
Beh, dai, è andata, dovrei chiederlo a te perché insomma hai raddoppiato l'impegno.
Piena di cose.
Piena
però.
Di cose, un sacco di cose.
Quindi sono molto felice di tutte le cose di cui abbiamo avuto modo di parlare in questi 50 minuti scarsi assieme. Ci ritroviamo sabato prossimo.
Sabato prossimo sono qua.
In realtà tu sei
mi
qua anche domani.
Qua, esatto.
Ci dedos con Gaia Grassi. Subito dopo il GR delle 19:30 e con poi Highlights XL. Ci ritroviamo invece sabato prossimo
e
poi
tutti i giorni con Poveri da un pezzo. Insomma, siamo sempre qui.
Un saluto da Luca Parena.
Un saluto da Matteo Villacci.
Ciao.